You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna another body, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch.
Ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata, siamo Elena
e Mauro,
due liceali che, sorseggiando un Cosmopolitan, hanno deciso di farne un podcast per parlare di attualità dai giovani per i giovani.
Benvenuti!
Bentrovati in questa nuova puntata, oggi il tema, Mauro, quale sarà?
Uno dei più scottanti, perché soprattutto per noi giovani che lo viviamo con ansia, euforia, non lo so, con
emozioni contrastanti,
molto contrastanti, è quello del mondo del lavoro. Mondo del lavoro inteso a 360 gradi, quindi dalla formazione che porta in questo settore fino all'effettivo svolgimento della professione e anche di quello che viene dopo, quindi degli aspetti pensionistici legati al mondo del lavoro per come li vive un giovane di oggi, insomma.
Esatto, nella puntata di oggi ascolteremo le opinioni di alcuni nostri ascoltatori che hanno voluto condividere con noi quello che pensano sul mondo del lavoro e della formazione, in particolare in relazione ai giovani, ma prima di ascoltarli cercheremo di inquadrare un po' la situazione attuale e quindi toccheremo alcuni temi sicuramente condivisibili, nel senso temi che tutti noi, di cui tutti noi sentiamo parlare più o meno quotidianamente e che comunque ci toccano. Partiamo infatti da uno che col mondo del lavoro, insomma, casca proprio a pennello, direi, ovvero quella della occupazione, il tema sì. dell'occupazione.
Cerca Elena di farci un quadro non troppo triste, che vorrei per favore anche trarre qualche risata da questo podcast, se no penso che,
esatto.
insomma, pensaci tu.
Allora, ci provo, tu però aiutami. Allora, innanzitutto, purtroppo questa volta dobbiamo anche questa volta, anzi, partire dai dati. Noi cerchiamo sempre di iniziare dai numeri per poi...
Contestualizzare, sì, esatto.
Esatto, oggi dobbiamo farlo anche oggi, anche se preferiremmo andare avanti. Infatti, sicuramente c'è un tasso di disoccupazione comunque consistente e significativo e nonostante ciò la fotografia dell'Istat sull'occupazione in Italia nel 2021 fa sperare, perché comunque noi dobbiamo considerare che il mondo del lavoro ha subito un'enorme batosta nel 2020 con la pandemia. E però vedremo poi, vi comincio a spoilerare un po', ma vedremo poi che questo in realtà non è stato un male al 100%, però non vi anticipo nient'altro, sentiremo poi dai commenti successivamente. Tornando invece ai dati, sappiamo però che c'è stata una leggera ripresa, infatti abbiamo 200.000, o meglio una ripresa, però
non completa.
Esatto, non, che non ha compensato totale. Effettivamente il numero delle perdite che ci sono state. Infatti, per esempio, abbiamo 200.000 occupati in meno rispetto a febbraio 2020. Quindi, se pensiamo al pre-pandemia, perché febbraio 2020, insomma, noi intendiamo il pre-pandemia,
sì.
200.000 occupati in meno sono parecchi.
Sì, sono un numero assolutamente considerevole. Se si pensa che, tra l'altro, come al solito, a rimetterci di più sono state ancora una volta le donne, le figure femminili, il cui lavoro è stato ancora più messo a repentaglio da questa pandemia, la necessità magari di stare di più a casa, a contatto con i figli, anche loro.
Sì, abbiamo sentito tantissime testimonianze di donne che hanno subito tantissimo lo smart working, proprio perché stando a casa, magari pur mantenendo il posto di lavoro, hanno dovuto prendere con sé tantissime prerogative che non avevano, in particolare seguire i figli, quasi fare da maestre, da insegnanti ai figli, specialmente
certo,
quelli più
insomma,
piccoli.
Un doppio lavoro a tutti gli effetti, che però poi di fatto si è tramutato in una perdita del lavoro effettivo, del lavoro principale, poiché vediamo che i tassi di disoccupazione femminili sono aumentati con 74.000 unità in più di persone che di fatto hanno smesso di lavorare a causa della pandemia e che di conseguenza delineano un panorama tutt'altro che positivo, esatto.
Inoltre, oggi aggiungiamo un termine, parliamo di una categoria che spesso non si considera. Io infatti prima di questa puntata non avevo bene in mente chi fossero i NEET.
È vero, è un termine che sentiamo menzionare spesso anche dai TG, dai giornali, ma magari non tutti hanno chiaro cosa voglia dire e chi riguardi.
Esatto, i NEET è un acronimo e letteralmente vuol dire Not in Employment, Education or Training, che letteralmente vuol dire né
nel mondo del lavoro
né nell'istruzione né in un percorso di formazione. Quindi come siamo coordinati, Mauro? Fantastico. E quindi insomma stiamo parlando di fatto di quelle persone che stanno a casa ma non hanno nessun impatto sulla società a livello produttivo.
Esatto, non solo persone in generale, ma ci riferiamo esplicitamente alla categoria dei giovani, cioè di coloro che hanno tra i 15 e i 34 anni e che, dette in parole semplici, non studiano né lavorano, quindi non hanno...
E non sono pochi, Mauro, in Italia, vero?
No, assolutamente, in Italia infatti sono oltre 3 milioni, questo è un dato registrato alla fine del 2020, ma il numero magari assoluto in sé non ci dice molto, ma paragonato alle altre nazioni europee vediamo che siamo il paese con il più alto numero di NEET, persino più alto della Grecia, che di solito, ahimè, è quella che per fortuna ci salva dall'ultimo gradino.
La nostra avversaria nel trend negativi che
esatto.
abbiamo tristemente battuto.
Di solito ci salva lei e lei in fondo. Questa volta invece facciamo peggio di Grecia, di Spagna, di Francia, di Ungheria, insomma letteralmente di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. E a causa di questo ci devono essere delle cause alquanto radicate, no? Perché altrimenti non si spiegherebbe come mai dei giovani che comunque tutto sommato si sono formati, hanno determinate competenze, invece non studiano né lavorano.
Mi viene in mente che questo potrebbe essere anche, come dire, potrebbe essere un elemento collegato al fatto che in Italia, mediamente i figli escono di casa a 30-31 anni, che è un dato elevatissimo, perché è vero che negli altri paesi europei ci aggiriamo intorno al 26, 27,
esatto.
28, però siamo i peggiori.
Nei paesi scandinavi 17, la media di 17 anni, io non so come facciano, cioè probabilmente li svezzano e poi
li buttano fuori di casa. Esatto, calcio, cioè, sedere, ciao ciao.
Dal nostro punto di vista è quasi inconcepibile, però è effettivamente una realtà diversissima e forse fa anche capire la necessità di un cambiamento
di mentalità, forse anche perché in fondo se tu non studi né lavori, che cosa fai a livello produttivo, come ti mantieni?
Sì, certo.
Forse la risposta è vieni mantenuto, ma allora perché vieni mantenuto se non hai nessuno?
Sì, hai ragione a sottolineare impatto. Che non è sempre forse o meglio non è sempre solo lo Stato dover intervenire, ma anche noi stessi a dover operare un cambiamento nel modo in cui pensiamo, in cui siamo abituati anche a vivere.
Sì, magari c'è anche delle dinamiche all'interno della famiglia per cui si tende a in qualche modo giustificare i figli, non saprei, però sicuramente potremmo dire che il fenomeno dei mammoni in Italia è ben diffuso. Ovviamente stiamo generalizzando, stiamo scherzando.
È un pregiudizio che però ha delle basi ben solide, come abbiamo visto.
Esatto.
Non solo però, perché il mondo del lavoro attuale presenta anche altri problemi. Come dicevo inizio puntata, proviamo a guardare anche a quello che segue il mondo del lavoro, cioè gli aspetti pensionistici. E anche in questo caso non so quanto possiamo sorridere, Elena, cosa ci dici?
Beh, allora, partiamo dal presupposto che, guardiamo la situazione già ad oggi, il 40% dei pensionati nello scorso anno ha percepito un trattamento pensionistico inferiore ai 12.000 euro annui, che forse per i non avvezzi a questi dati può sembrare una cosa di secondo,
sì,
di poca importanza, insomma.
Esattamente.
Però
dici?
In realtà questo vale tanto, vale parecchio. Perché diciamo che c'è un problema pensionistico in Italia e qual è il problema di fatto? Che le pensioni in futuro potrebbero non essere garantite, o meglio, potrebbero essere garantite, ma la quantità di denaro che uno percepisce al mese è minima,
assolutamente irrisoria.
Sì.
E se già oggi ci sono una percentuale così alta di anziani che percepiscono redditi veramente bassi, si parla di appunto meno di 1.000 euro al mese, di fatto dove saremo quando, come già oggi sta avvenendo, i contribuenti saranno molti, ma molti meno rispetto ai pensionati, perché infatti il tema delle pensioni si lega direttamente a un altro grande ostacolo che vi è in Italia, ed è il fenomeno della denatalità.
Esatto, però ti direi, prima di passare al fenomeno della denatalità, mi piacerebbe fermarmi ancora sul quello della pensione, perché in questi periodi si sta sentendo tanto parlare di flat tax, quindi mi viene da dire, senza entrare nel merito specifico, però una proposta come la flat tax può avere un impatto positivo su un problema come quello pensionistico, perché c'è il rischio che se già i contribuenti sono di meno e dunque il sistema pensionistico è già in difficoltà, con una tassazione ancora inferiore ci viene il dubbio, perlomeno, ecco. Poi noi non siamo esperti.
Ai posteri l'ardua sentenza. Tra l'altro i posteri saremo noi, quindi.
Quindi nella stagione 25esima di questo podcast, ragazzi,
esatto,
ne parleremo.
Scopriremo la sentenza.
Esatto, quindi diciamo che cosa succede nel mondo del lavoro ai giovani? Magari riescono comunque a trovare lavoro, ma e magari riescono a lavorare ancora per più tempo, perché sappiamo che prima di andare in pensione gli anni di contributi aumentano sempre di più. Ma qual è il problema? Che c'è un'occupazione saltuaria e mal retribuita, per
certo.
Cui ci sono dei buchi nel corso degli anni in cui di fatto non si percepisce nessuno stipendio.
Verissimo, tra l'altro se pensiamo che in Italia un giovane under 30 su tre lavora o ha lavorato in nero, quindi di fatto delle occupazioni che non gli garantiscono alcun contributo ai fini della pensione. E allo stesso tempo l'Italia è il paese europeo in cui dal 1990 i salari non sono aumentati ma diminuiti. Quindi c'è un dato a dir poco raccapricciante, perché comunque le economie dal 1990 ad oggi mi sembra che qualche passo avanti, mi permetto di dirlo, lo hanno fatto. Quindi non si spiega come mai noi siamo ancora l'unico paese europeo a avere un trend invertito rispetto agli altri, addirittura di diminuzione dei salari, che è quasi inconcepibile.
Esatto, il problema della diminuzione dei salari abbraccia, diciamo, influenza anche altre fette della vita di una persona, perché non interessa soltanto la vita professionale ma anche la vita privata. Come stavi dicendo tu, Mauro, un altro problema in Italia è la denatalità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si fanno sempre meno figli. Questo è un problema che in realtà abbiamo sentito spesso, ma che cosa vuol dire in particolare? Vuol dire che il numero medio di figli per le donne di cittadinanza italiana è di 1,17, che sembra quasi una presa in giro, perché cosa vuol dire che hai un figlio un decimo? Vuol dire che di fatto è molto inferiore questa media rispetto a quella, per esempio, negli altri paesi europei, che è già 1,4. Questo fa vedere, come dire, seppur stiamo parlando di numeri, proprio cifre bassissime, in realtà a livello di dati generali vale di più, a livello di panoramica generale,
certo,
vale.
Anche perché fondamentalmente vuol dire che da una coppia di due persone che genera un figlio si produce poi un unico individuo che, considerato esclusivamente dal punto di vista economico-lavorativo, sarà il solo ad entrare nel mondo del lavoro e sostituirà lui solo due persone, cioè i suoi genitori. Quindi c'è questa disparità di 1 a 2 che saremo costretti a fronteggiare.
Esatto, in particolare notiamo che i nati sono circa il 15.000 in meno rispetto al 2019. Questi sono dati che riguardano il 2020-21, quindi non proprio il nostro anno, però insomma non stiamo
molto
parlando
vicino
di
a noi, certo.
Esatto, stiamo parlando di periodi vicino a noi. E come dicevamo, il lavoro precario, instabile e un reddito basso disincentivano anche chi fine vorrebbe, però non se li può permettere di fatto. E qui occorre fare un paragone con gli altri paesi, perché negli altri paesi europei, noi prendiamo sempre paesi europei in genere, notiamo come ci siano delle politiche per la famiglia, ci sia
un'attenzione,
uno stimolo allo smart working,
esatto, molto più puntuale, si cerca veramente di aiutare le famiglie in maniera più continuativa. Basti pensare in Francia all'assegno unico che viene erogato dal momento della nascita del figlio fino al compimento dei suoi 18 anni, o comunque delle forme appunto di tutela sociale che permettano di alleviare tutti quei costi che altrimenti finirebbero a carico delle famiglie e di certo non sarebbero di incentivo alla natalità.
Esatto, mi viene anche da pensare agli asili aziendali, al congedo di paternità. Ad oggi in Italia il congedo di paternità consiste in pochissime settimane, nulla di paragonabile a quello di maternità, e soprattutto nulla di paragonabile a quello che si invece offre nei paesi scandinavi, mi viene in mente.
Hai ragione, ma insomma cerchiamo di non piangerci troppo addosso con questo quadro. Aspettiamo, perché sono molto curioso di sentire cosa avranno da dire i nostri commentatori. Perciò vi lasciamo con Play Hard, per poi ritrovarci subito dopo.
Superstar. Now work it out. the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job.
Rieccoci, torniamo alla nostra puntata dopo questa canzone.
Alla carica per andare a sentire proprio gli audio di quelli che hanno voluto condividere con noi quelle che sono le prospettive dei giovani nel mondo del lavoro, la loro visione su questi famigerati giovani. E quindi Elena, da chi vuoi iniziare?
Io direi di partire con l'audio di Alberto, l'audio di Paolo. Partiamo da Paolo, partiamo da Paolo perché abbiamo parlato di giovani, però invece di cominciare dai giovani, questa volta cominceremo dai vecchi, Paolo mi perdonerà. Ovvero professore di un istituto tecnico sulla cinquantina che ci parlerà un po' della sua esperienza. Prego.
Oggi le aziende che cercano i giovani da inserire nel loro organigramma sono davvero molte. La totalità delle aziende cerca giovani attrezzati di soft skill, cioè il sapersi relazionare, il saper lavorare in team, il saper portare a termine in modo autonomo un incarico, essere disposti ad apprendere novità, essere disposti a viaggiare, quindi conoscere almeno una lingua straniera. Al contrario, le hard skills sono un vincolo meno stringente perché anche da discrete conoscenze fornite dal mondo della scuola, le aziende hanno le risorse per completare la formazione specifica dei giovani, i quali nella maggior parte dei casi si mostrano all'altezza, nonostante quello che si racconta della scuola italiana.
Grazie mille Paolo per il tuo contributo.
Esatto, molto interessante, perché appunto occupandosi proprio di accompagnare i giovani dall'istruzione superiore al mondo del lavoro, ha una visione proprio che coniuga le due realtà e mi sembra che ce ne abbia dato un buono spaccato, breve ma efficace, insomma.
In particolare lui si occupa di istruzione secondaria, però non liceale, perché spesso si tende a come dire, anche per la natura un po' elitaria, originale della scuola italiana, si tende a dare una sorta di primato ai licei. E non è così, perché lo scopo, certo, di un liceo e lo scopo di un istituto tecnico sono diversi, ed è giusto che siano diversi, perché formano per scopi diversi, per avere lavoratori diversi. E quello che dalle parole di Paolo notiamo, come possiamo riflettere sul fatto che le aziende spesso cercano figure che non sono specializzate, ma anzi le preferiscono perché vogliono formarle loro.
Sì, esatto, sembra che la richiesta sia quasi più di una, tra virgolette, manodopera non specializzata, che addirittura viene preferita alle persone che magari hanno qualifiche maggiori, qualifiche superiori e anche più specifiche, che di conseguenza fanno anche più fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro. Però l'altro tema interessante sollevato da Paolo è quello delle soft skills, perché se davvero le aziende hanno così necessità, insomma la loro esigenza primaria è quella delle soft skills, la scuola di oggi è in grado di fornire ai suoi studenti tali soft skills? Non si concentra troppo sulle hard?
Questa è una domanda importante. Mi viene anche da dire che la scuola di oggi è frutto di un processo lunghissimo, quindi è forse anche difficile cambiare la modalità di insegnamento dall'oggi al domani, nonostante come dire, la velocità del mondo del lavoro sia impressionante, quindi è anche difficile stare al passo, ecco. Mi sento di difendere la scuola ogni tanto.
La paladina. Va bene, sì, sicuramente è interessante quello che dici. E tra l'altro, connesso al discorso del cambiamento di velocità del lavoro e di come questa realtà cambia in fretta, c'è forse la testimonianza di Alberto, che menzionavi prima, che secondo me potremmo far sentire per avere un altro punto di vista.
Esatto, sentiamo cosa ci dice Alberto.
Certo che far parlare di lavoro da persona che passa più giorni in ferie che al lavoro non è stata una vostra grandissima scelta, però è un po' come il progresso, no? Perché il progresso non lo portano quelli che si alzano presto al mattino, ma lo portano quegli uomini pigri che cercano un modo più semplice per fare le cose.
Saggezza.
Poi se andiamo a parlare popolare del cambiamento del lavoro in questi ultimi 10 anni, ma più che in 10 anni io direi un vero e proprio cambiamento in questi ultimi 3 anni, perché la vera rivoluzione del mondo del lavoro è avvenuta con il Covid, quando le aziende erano obbligate a continuare il processo lavorativo senza la presenza fisica dei dipendenti, degli operai e delle persone che servivano. Allora in qualche modo diciamo che si sono dovute arrangiare con lo smart working, con le persone che lavoravano da casa, con turni, con un sacco di macchinari nuovi, le cose innovative, nuove mansioni, nuove professioni, quindi i cambiamenti principali a cui tutti stiamo assistendo e che ci accompagneranno probabilmente ancora a lungo riguardano la nascita di nuove professioni, una nuova concezione degli spazi fisici, un nuovo modo di intendere il concetto di produttività. Ma è normale anche pensarlo, se solo pensiamo che fino a 2-3 anni fa si viaggiava a una velocità di 20 MB al secondo, adesso viaggiamo oltre 1000 MB al secondo, quindi pensiamo solo alla potenza che possono avere adesso i macchinari. Ma nonostante tutti questi cambiamenti, si è pensato comunque anche di fronteggiare i cambiamenti e di rendere idonei i lavoratori. Adesso infatti si pensa molto di più al benessere dei lavoratori, ci sono dei corsi, ci sono delle pause, ci sono delle aule dove comunque i lavoratori possono prendersi una pausa, possono prendere un caffè, giocare a ping pong, giocare a calcio balilla o comunque distrarsi per qualche minuto, perché hanno capito che il benessere dei lavoratori alla fine porta più lavoro, anzi direi porta una maggior qualità nel lavoro. Da questo cambiamento sinceramente mi aspettavo anche una valorizzazione maggiore dei giovani, che purtroppo c'è stata solo in parte, solo dalle grandi aziende, perché ho visto che stanno iniziando ad assumere un sacco di giovani, però le piccole e medie aziende ancora fanno fatica a dare fiducia ai giovani.
Grazie Alberto per questa tua testimonianza, sicuramente interessante e ricca di spunti di riflessione.
Sì, ricca anche di ironia, perché...
Li scegliamo bene.
Voglio lavorare anch'io dove lavora Alberto, perché
giochiamo a calcio balilla insieme.
Esatto. Però allo stesso tempo quello che dice fa capire che il mondo del lavoro sta cambiando profondamente, grazie anche al Covid forse, che ha fatto nascere queste nuove consapevolezze sulla necessità di un maggiore benessere psicofisico. Sicuramente sono delle conquiste sociali che non dico 100 anni fa, ma anche solo 10-20 anni fa magari i lavoratori si sarebbero veramente sognati.
Sì, però c'è anche da dire che lui ha menzionato il tema dello smart working, che dobbiamo un attimo inquadrare meglio, perché se può avere un pro, ovvero quello di permettere di conciliare meglio casa e lavoro, ha il contro che ha un contro importante, direi, e ci colleghiamo al concetto di workaholic, ovvero di work addiction, cioè quel termine inglese.
Sì, tutti questi inglesismi.
Mauro è un purista della lingua italiana. No, però a parte gli scherzi, è un bisogno irrefrenabile di lavorare, o comunque la tendenza a concentrarsi o a pensare in maniera assolutamente eccessiva alla vita professionale, al punto di trascurare le eventuali conseguenze negative che questo può avere sulla propria salute mentale. E anche qui dal Sole 24 Ore notiamo come il 66% dei millennials,
che quindi è tantissimo, perché vuol dire 2 persone su 3 nella pratica.
Esatto, ha ammesso di lavorare anche quando è seduto al water. Ora, questa è una insomma,
sì,
una bella descrizione.
Ci fa sorridere, ma allo stesso tempo
riflettere, questo sicuramente. Però allo stesso tempo dall'opinione, insomma, dalla testimonianza di Alberto, ne ricaviamo che c'è stato sicuramente un cambio di approccio nei confronti,
sì,
anche della
positivo
sanità.
Come sosteneva lui, però, forse più dalle parti delle grandi aziende internazionali che hanno una prospettiva più aperta rispetto alle piccole e medie aziende, che tuttavia costituiscono la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano. Quindi vi è ancora da lavorare in questa direzione, senz'altro.
Esatto, concludiamo la puntata con un ultimo, un'ultima testimonianza da parte di Maria.
Nella mia quotidianità ho notato che i giovani hanno un'etica del lavoro diversa. Infatti, partendo dalla mia personale esperienza, vedo che le più giovani generazioni hanno conferito troppa importanza ad altre attività riguardanti lo svago rispetto al lavoro. Invece, nella mia generazione, il lavoro occupava un ruolo centrale di primo piano in tutta la vita, in quanto mezzo privilegiato per l'autorealizzazione. Tuttavia, sarebbe necessario raggiungere un equilibrio tra lavoro e propria vita sociale. Penso però che tra le nuove generazioni ci sia una tendenza a posizionare il lavoro un gradino più in basso nella scala delle priorità.
Grazie Maria per questa ultima testimonianza.
Sì, insomma, grazie, anche se ci smonta un po', insomma, mi viene da dire che Maria ce la sta giù pesante con i giovani, giustamente perché lei ha espresso quello che è il suo punto di vista e quello che lei vive nella sua realtà quotidiana, a quanto
esatto.
pare.
Mentre Paolo, che è stato il primo a parlare, aveva una cinquantina d'anni, Alberto ne aveva una trentina, arriviamo a Maria che invece ne ha una sessantina, quindi insomma stiamo prendendo età molto diverse e quindi chiaramente anche prospettive diverse, però penso sia anche
certo, sicuramente poi
podcast.
Maria ha avuto anche un'esperienza più lunga, ha vissuto proprio interamente il cambiamento, non solo quello recente dovuto al Covid di cui ha dato una maggiore testimonianza Alberto, ma proprio esteso su decenni e decenni. Perciò è interessante che lei quasi si lamenti del modo di lavorare dei giovani, dicendo che di fatto non hanno quella stessa etica del lavoro appartenuta alle sue generazioni.
Mi viene anche da dire che è normale, penso sia normale che ci sia questa differenza generazionale, e in particolare mi ha affascinato l'idea che il lavoro sia messo un gradino più in basso nella scala delle priorità, perché vuol dire che forse non è più il mezzo privilegiato per l'autorealizzazione, proprio come citava Maria.
Sì, esatto. Cioè, non è per forza una cosa negativa il fatto che i giovani vedano anche altre possibilità all'interno della loro vita che li soddisfino, li appaghino, che non siano per forza l'attività lavorativa. Cioè, da questo punto di vista mi trovo d'accordo con te, Elena, forse anche per il fatto di essere coetanei, però per l'appunto non ci vedo nulla di male nell'avere altri interessi, non nel prendere più alla leggera il lavoro, ma sicuramente nel metterlo su un piano di considerazione non totalizzante della propria esistenza.
Sì, mi viene anche da dire che magari Maria voleva evidenziare un eccesso, forse che mi viene da dire anche normalmente può capitare nel gruppo, cioè quella percentuale di persone che estremizzano la situazione. Ma mi viene anche da pensare, l'intervento di Maria mi ha fatto venire in mente la famosa, forse non così tanto, settimana lavorativa di 4 giorni. Mauro, tu sai di cosa sto parlando?
Sì, ho sentito parlare di questa assoluta novità in
miraggio
alcuni paesi.
Nel panorama italiano, assolutamente.
Sì, figurati, no, però ho sentito forse Australia, Spagna, se non sbaglio sono questi paesi che sono stati i protagonisti di questo nuovo cambiamento, in cui alcune aziende hanno sperimentato una settimana lavorativa ridotta, notando come di fatto i risultati non andassero peggiorando, ma si mantenessero costanti. Quindi, a fronte di una riduzione dell'orario lavorativo, le performance dei loro lavoratori rimanevano invariate, e questo è sorprendente.
Sì, sicuramente io direi che forse l'opinione di Maria ci risulta poco convincente, anche perché il mondo del lavoro è cambiato, forse il mondo che vive Maria è diverso da quello che andremo a incontrare noi, quindi chiaramente le riflessioni possono essere diverse, però ecco, sicuramente è interessante anche questa sua opinione. Ringraziamo i nostri ascoltatori che...
Esatto, anche chi ha voluto intervenire e dirci la sua.
Esatto, quindi è stato sicuramente molto piacevole avervi anche in questa puntata. Direi che è ormai il momento di salutarci e vi salutiamo con Work From Home delle Fifth Harmony.
Ciao a tutti.
I don't worry about nothing, I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift.
work, but you wanna go to work, 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 work. You don't wanna go to work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. We can work some more, oh, oh. We can work some more, oh, oh. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're
for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' do, she finesse. I fight books, she take that. Put in overtime.
You gotta go to work, 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 but you gotta go to work.